Adesso vogliamo parlarvi di Caro Vita. Domani ci sarà un presidio in piazza Palazzo di Città promosso dal coordinamento contro il Caro Vita a partire dalle ore 18. Perché la guerra che vede l'Italia impegnata nell'invio di armi all'Ucraina e mezzi e uomini ai confini orientali dell'Unione Europea ha conseguenze devastanti anche nel nostro paese, dove l'inflazione galoppa e i prezzi di benzina, luce, gas e generi alimentari continua ad aumentare. E la guerra interna, la guerra ai poveri del nostro paese, chiamate a pagare i costi delle scelte guerrafondaie del governo Draghi, che ha proclamato lo stato di emergenza e deciso l'aumento ulteriore della spesa militare. E siamo collegati con Cosimo della CUB per parlare di questa iniziativa che ci sarà domani in piazza Palazzo di Città. Ciao Cosimo.
Ciao.
Allora.
Voglio dire, io credo che in questo momento la questione del Caro Vita non solo non sia slegata dalla questione del clima di guerra, ma in qualche maniera sia un terreno su cui costruire un'opposizione effettiva, pratica, capace di rivolgersi alla grande massa delle lavoratrici, dei lavoratori o comunque degli strati sociali che sono in una condizione di forte sofferenza sociale contro la politica di guerra, sia intesa come guerra interna e quindi come riduzione delle libertà, quindi l'uso dell'emergenza e così via, sia come peggioramento radicale delle condizioni di vita. Quindi qui il problema è, secondo noi almeno, che su questo terreno che genera sofferenza sociale, tensioni e difficoltà, sia necessario riprendere l'iniziativa, o meglio prendere l'iniziativa, individuando una serie di obiettivi immediati in una prospettiva che però è dal punto di vista economico-sindacale, la difesa dei salari e del reddito dei lavoratori e delle classi popolari, in una prospettiva più generale uno scontro con i gruppi dominanti e col governo sulle questioni principali, dalle bollette agli sfratti, dall'aumento dei prezzi alla mancanza di servizi e così via. Quindi è l'obiettivo che si dà a questo coordinamento, che raccoglie un vasto arco di forze sindacali, politiche, culturali, di lanciare un'indicazione in quella direzione.
Mi sembra un aspetto decisamente importante, proprio perché io credo che ci sia un'ampia inconsapevolezza di che cosa significherà la guerra. Al momento sembra che tutto si riduca al "io speriamo che me la cavo", quindi la gente fa sparire i pacchi di pasta e di olio di semi dai banchi del supermercato, ne fa incetta temendo di non averne più, temendo che aumentino ancora i prezzi, insomma delle forme assolutamente individuali e non risolutive, perché prima o poi quei pacchi di pasta finiranno, quell'olio di semi finirà e i prezzi di quello che troveremo negli scaffali aumenteranno sensibilmente. Quindi siamo di fronte a una maniera, mi si perdoni, un po' meschina di reagire a quanto sta avvenendo e che non cogliere gli elementi strutturali, perché il governo ha deciso un significativo aumento della spesa militare con il suo decreto del 28 febbraio di quest'anno, che se si calcola che nel nostro paese 11° per spesa militare nel mondo, l'incremento della spesa militare è stato in termini percentuali il primo su scala mondiale, credo che avremo le idee abbastanza chiare su perché non ci sono abbastanza scuole, su perché gli autobus sono sovraffollati e pericolosi, su perché il trasporto di prossimità è stato sempre più penalizzato, eccetera eccetera. Il cahier de doléances va avanti, ma soprattutto in un paese come il nostro l'inflazione è terrificante, proprio perché non c'è stato più alcun tipo di adeguamento dei salari dopo la fine della come dire, di quel meccanismo che consentiva di adeguare i salati all'inflazione percepita come possibile. Oggi ci troviamo davvero al fatto che uno a fine mese prende poco e si ritrova ancora meno alla fine del mese successivo, perché tutto quello che compra, anche beni di prima necessità, sono oramai arrivati a prezzi folli. Pensiamo al costo della benzina a 2.300 euro al litro, e apro parentesi, Gazprom non ha mai chiuso i rubinetti e l'Italia non ha mai smesso di pagare per quanto riguarda il gas, ad esempio. E idem per quello che riguarda l'approvvigionamento di idrocarburi. Quindi siamo di fronte anche a un meccanismo speculativo che non viene in alcun modo bloccato. Dimmi un po' tu.
Quello che dici è sgradevolmente vero in tutti e due i sensi. Cioè, l'individuo medio, la persona nel suo isolamento, nel suo dovere arrivare a fine mese, diciamo a livello immediato, l'unica forma, chiamiamola così, di resistenza che può attivare è una riduzione dei consumi. Che ne so, stamattina la mia compagna mi raccontava che parlava con una signora che diceva: ho spento il riscaldamento, sostanzialmente lo accendo 2 ore prima di andare a dormire, poi lo spengo e così via. Cioè, quindi è chiaro che l'individuo singolo in un contesto del genere si sente impotente. Come dire, questo è assolutamente innegabile, come è assolutamente evidente che il governo, nel momento in cui ricorre all'emergenza, nel momento in cui c'è una campagna di guerra assolutamente massacrante, per cui ormai sempre più spesso in qualche modo si riconosce la verità del fatto che le misure prese anche dal governo italiano sono misure di guerra, quelle si può chiamare come si vuole, e così via, come dire, ritiene di potersi muovere con molta, con relativa tranquillità nel momento in cui non ha diciamo alcune non vi sono contraddizioni evidenti, anche se io sospetto che poi tensioni ve ne siano, all'interno delle classi dominanti e del ceto politico. Aggiungerei, visto che da questo punto di vista, che un piccolo segnale in controtendenza c'è all'aeroporto di Pisa. C'è stata un'opposizione di un gruppo di lavoratori alla spedizione di armi in Ucraina, voglio dire, queste armi erano spacciate come aiuti umanitari, quindi...
Quando è successo questo?
È una cosa di ieri, voglio dire, si sono accorti che c'era un carico d'armi spacciato per aiuti umanitari, ma ti ripeto, non sono portato al delirio, quindi diciamo, non è che questo voglia dire che c'è una rivolta popolare, però voglio dire, piccoli ma preziosi segnali di opposizione reale ci sono, voglio dire, e secondo me vanno valorizzati. Per questo ho ritenuto di parlarne anche qui, voglio dire.
Mi sembra estremamente, io ti ho chiesto quando perché mi era sfuggita la notizia, è decisamente importante, perché è dal 2 di marzo che proprio dall'aeroporto di Pisa, che tanto per chi non lo sapesse è a 2 passi dalla base di Camp Derby, partono aerei carichi di armi italiane. Ne abbiamo parlato in apertura, ma ovviamente lì si parlava soltanto dei primi 2 carichi di armi, uno diretto in Polonia, lungo una strada statale che conduce poi a Kiev, che sono stati consegnati all'esercito ucraino, e l'altro all'altro confine, che è quello della Romania, sono arrivati a Costanza. Quindi sostanzialmente forniture d'armi dirette per la guerra in Ucraina, e il fatto che queste forniture continuino decisa, tra l'altro sotto banco senza che si dica, è decisamente inquietante. Probabilmente il fatto che in occasione di queste prime 2 spedizioni fonti parlamentari avessero rivelato che cosa c'era davvero dentro, che tipo di armi c'erano lì dentro, ha indotto il governo italiano a misure di copertura. E il fatto che questi
siamo un po' viscidi,
esatto, il fatto che
questi... mando la chat, che diciamo le notizie che mi sono arrivate in chat, voglio dire.
Perfetto,
mi
così
stavo guardando adesso, per cui
ottimo. Mi sembra un'ottima notizia e tra l'altro un segnale che, e questo è il dato di fatto, resistere è possibile, ci si può mettere di mezzo. Non è vero che non si possa mai fare niente e basti scendere in piazza agitando le bandiere, per carità. Serve anche questo, perché una comunicazione di segno diverso è estremamente importante. Quindi per tornare al presidio di domani davanti a Piazza Palazzo di Città, sarà anche questa un'occasione per collegare tutti questi dati.
Infatti, ma perché chiaramente se l'obiettivo del nostro avversario è di annichilire l'opposizione, prima ancora che con la repressione, banalmente con l'occupazione dei cervelli, chiamiamola così, c'è la guerra, Dio mio, ci arriveranno le bombe atomiche, speriamo che me la cavo e così via. A cui io leggo, a parte che parlo con le persone, insomma, ma è chiaro che la stragrande maggioranza della popolazione, in una logica, chiamiamola così, minimalista, diciamo, spera di restarne fuori, no? Non è un atteggiamento né eroico né, diciamo, né strepitoso, ma come dire, vi è sicuramente paura, una paura peraltro ahimè legittima, come dire, e vi è una dimensione di passività. Quindi riaffermare la centralità del conflitto sociale sulle condizioni materiali è un modo per rompere questa condizione di passività, questa percezione di impotenza che si traduce nel momento in cui io penso di essere impotente, sono effettivamente impotente, non mi muovo, non tento delle vie di opposizione ed effettivamente verifico che non serve a nulla opporsi. Quindi si tratta di rovesciare il punto di vista, di prendere l'iniziativa nonostante le difficoltà, di costruire un percorso di mobilitazione sulle condizioni materiali che rimetta al centro questo, rimettendo al centro questo mette in discussione anche la politica di guerra.
E ovviamente vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici l'appuntamento.
E domani alle 18 in Piazza Palazzo di Città. Perché Piazza Palazzo di Città? Perché individuiamo nel Comune di Torino appunto una controparte concreta rispetto al quale abbiamo questioni da porre per quanto riguarda il sostegno al reddito, per quanto riguarda la questione della casa e degli sfratti, come ricordavi giustamente quella del trasporto pubblico locale, e quindi diciamo proprio nella logica di azioni che abbiano nella misura del possibile un'effettività, che servano a cambiare la situazione.
Grazie Cosimo, a domani.
A domani.